L'approfondimento serale quotidiano di Radio X. Un saluto da Vito Biolchini in studio come sempre il mercoledì, ma vi ricordo anche la replica il giovedì a partire dalle 9.30 dopo Buongiorno Cagliari. Come ogni settimana ci occupiamo di diritti, solidarietà, quartieri, e proprio coi quartieri partiamo. Il quartiere di Villanova a Cagliari, che conoscerà in questo fine settimana l'ennesimo momento della sua rinascita, potremmo dire così. In realtà da molti anni è uno, forse il quartiere della città, del centro storico più vivo. Ne parliamo con i rappresentanti del comitato di Villanova, Giuseppe Vacca, Matteo Alissia e Riccardo Curreli. Ciao a tutti e tre.
Ciao. Ciao.
Allora, due appuntamenti, lo dico prima a Matteo, lo chiedo a Matteo, due appuntamenti questo fine settimana.
Due appuntamenti,
voi.
Sì, tutte e due domenica prossima, la mattina suona al civico a mezzogiorno, nel pomeriggio alla premiazione del concorso Villanova Balconi Fioriti alle 18 in piazza San Domenico. Quindi vi aspettiamo tutti, numerosi, anche perché suona il civico, è l'ultimo appuntamento della stagione.
Ecco Riccardo, parliamo di questo, di questa iniziativa che ha avuto un grande successo. Come è nata l'idea di mettere cantanti, artisti, musicisti sui balconi e farli suonare poi?
Ah, dunque, l'idea è nata durante una cena da un gruppo di amici che si sono incontrati per organizzare e far rivivere un po' il quartiere, perché noi abitiamo lì da parecchi anni e quindi abbiamo pensato di entrare nelle case e proporre alle persone che le abitano di far entrare dei musicisti dentro. Quindi diciamo che l'idea è quella di creare una rete di relazione fra le persone.
Perché far rivivere il quartiere abbastanza vivo? Cos'è che mancava rispetto agli altri del centro storico, penso?
Ma mancava forse un discorso di approfondimento di relazioni umane all'interno del quartiere. Quindi diciamo che la musica dai balconi è un po' una scusa. Quindi l'idea più importante, l'idea più bella secondo noi, era quella di far aprire le case e iniziare delle relazioni fra le persone che abitano il quartiere. Infatti noi ci siamo conosciuti e siamo diventati amici da Suona Civico in poi, perché la prima rassegna è stata nel mese di novembre e questa è la seconda rassegna e finirà adesso, come diceva Matteo, domenica prossima.
Chi sarà protagonista domenica?
Dunque domenica ci sarà un gruppo, una cover band che è molto conosciuta a livello anche internazionale. Sono dei ragazzi sardi che si chiamano Vaghi. E praticamente domenica ci sarà una situazione un po' inconsueta, perché anziché dai balconi suoneranno i Vaghi, che praticamente è una cover band dei Beatles, fanno tutti i pezzi dei Beatles, si vestono come loro, hanno le stesse amplificazioni, hanno gli stessi strumenti, però questa volta anziché dai balconi sarà da una terrazza, come l'ultimo concerto nel palazzo della Apple nel 1969, dove da quel momento in poi si sciolsero i Beatles. Quindi noi riproponiamo questa situazione, che penso diventerà una cosa molto simpatica. Poi ci sono delle sorprese, non voglio anticipare tutto.
Giuseppe, anno dopo anno le iniziative crescono e sono iniziative auto-organizzate, cioè forse siete costituiti legalmente come associazione? No, siete un comitato.
Esatto, questa potrebbe essere una criticità, però diciamo che è il nostro punto di forza. Abbiamo deciso di essere un gruppo di amici che escono la sera di casa, si telefonano, si mandano i messaggi in chat, però siamo sostanzialmente un gruppo fluido, nel senso che oggi posso fare una cosa, la faccio io, un domani tocca a te, e abbiamo scelto di non istituzionalizzare questo comitato, che a volte creare una piramide poi alla fine ha sempre dei problemi. Quindi andiamo così, poi facciamo dei briefing e generalmente chi la spara più grossa poi la vince, perché quella più grossa è quella che riusciamo
quella che funziona
a concretizzare.
Chi vive oggi a Villanova? Facciamo un identikit degli abitanti.
l'abitante di Villanova sta in effetti un po' cambiando. Qua in radio ci siamo visti parecchie volte con tutti i discorsi che abbiamo fatto sul quartiere. E c'è chiaramente un afflusso di gente nuova che viene nel quartiere. Il pericolo è che il cambio sia troppo repentino, no? Questo l'abbiamo sempre detto. Però, sai, abbiamo dei momenti nei quali si sta tutti assieme, si socializza, e questo è il vero spirito di Villanova che noi vogliamo portare avanti.
Matteo, da quanti anni vivi a Villanova?
Io vivo a Villanova dal 2002, quindi sono 13 anni e il quartiere l'ho conosciuto quando ancora non era quindi area pedonale, cioè esattamente l'area pedonale era solo via San Domenico dove io vivo, ma era pedonale in teoria, in pratica sì. Era un via vai senza controllo. Adesso che è l'area davvero pedonale, che ci sono i controlli, che c'è la qualità della vita è aumentata tantissimo. Io poi ho due bambini e posso dire che i miei figli vanno giù in piazzetta e giocano tranquillamente come si fa nei paesi. Io sono uno di paese, quindi lo so, e questo è un'altra caratteristica di Villanova, credo unica, non lo so, sicuramente magari anche negli altri quartieri storici, però una delle caratteristiche più belle. Come sta cambiando il quartiere, tu hai chiesto a Giuseppe, io ti posso dire che molto tranquillamente i miei figli in piazzetta giocano con i ragazzi, i bambini indiani del Bangladesh, giocano a cricket per esempio, che sicuramente non avrebbero giocato altrimenti, e quindi questi sono i lati belli del quartiere. Noi poi da anni, già iniziamo da 4 anni fa a organizzare una cena etnica a settembre, la settimana prima che inizino le scuole, così anche i bambini possono partecipare, dove appunto invitavamo tutti gli abitanti di Villanova, soprattutto gli stranieri, a partecipare e col cibo portare la loro cultura in piazza.
Riccardo, invece tu da quanti anni vivi a Villanova?
Io a Villanova vivo solo da 29 anni.
Quindi sei un novellino.
Sì. No, il quartiere è molto cambiato. Mi ricordo prima quando mi affacciavo dalla finestra vedevo un mare di lamiere.
In che via?
In piazza San Domenico, sempre in piazza San Domenico, vicino a dove abita Matteo. Adesso il quartiere è veramente cambiato, è spettacolare vedere come le persone che lo abitano la domenica mattina prima che inizi suonare il civico si mettono a innaffiare la strada per pulirla, no? Cioè, il senso civico dopo queste iniziative è aumentato enormemente, oppure è uno spettacolo vedere i bambini giocare a Monopoli, con i giochi di società seduti sull'asfalto della strada, sono delle scene come quelle che si vedono appunto nei paesi, dove le piazze diventano un epicentro di socialità, un epicentro di scambio, e questo sta succedendo a Villanova. Noi pensiamo per i prossimi mesi di organizzare tante altre iniziative, perché è un humus molto molto facile che il semino attecchisca con grande facilità, perché si sta creando tutta una serie di appunto di incontri, di relazioni e di situazioni che qualsiasi cosa si organizzi all'interno di questo contenitore fiorisce con una vigoria straordinaria. Quindi ecco, questo è una cosa, io vedo degli spazi di miglioramento enorme. Vedo anche tra l'altro una cosa interessante secondo me, che non dobbiamo fare l'errore di considerare le attività commerciali come una cosa slegata alla comunità. Anche le attività commerciali sono la comunità, quindi stanno all'interno dello stesso contenitore, e noi dobbiamo cercare di sforzare per relazionarci con loro e fargli capire che il quartiere può, diciamo, avere dei benefici sia da chi lo vive ma anche da parte dei commercianti. Questa è una cosa secondo me fondamentale. When did you learn? Something you said shortly after we met. It's just you and me, oh let's do what we do. How did you know just what it would be like? Changing your life, not like changing your mood. When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn? You're
walking and holding my hand in a crowd, out in the daylight, smiling at faces, and ooh, feeling so proud. When did you learn? Something you said shortly after we met, it's just you and me, oh, let's do what we do. How did you know just what it would be like, changing your life, not like changing your mood. When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn? You're walking and holding my hand in a crowd, out in the daylight, smiling at faces, and ooh.
A Extra Live parliamo del quartiere cagliaritano di Villanova, che domenica ospiterà due iniziative: l'ultima iniziativa di suono al civico, quindi musica dei balconi, e poi balconi fioriti. Quante persone, famiglie hanno partecipato all'iniziativa dei balconi?
Tantissimi, sicuramente molto più di quanto ci aspettavamo, 55 partecipanti iscritti, ma tante domande arrivate dopo, quando ormai era scaduto, diciamo, l'iscrizione, e poi un fiorire di balconi anche non iscritti, perché c'è stato un po' l'effetto emulazione, quindi abbelliamo i balconi, facciamo iniziative che per abbellire portoni, portoncini, finestre, e adesso Villanova vive un momento veramente di fioritura, di colori, di profumi, di bellezza, unico. Per questo siamo molto contenti, e siamo molto contenti perché c'è stata grandissima partecipazione, come diceva Riccardo, anche dei commercianti, perché c'è stata anche una gara quasi a chi vuole dare il premio per questa premiazione, appunto, che avrà domenica per i balconi fioriti.
A Villanova c'è una delle strade commerciali più importanti, che è via Garibaldi. Mi sembra di capire, Giuseppe, che comunque Villanova è un quartiere molto grande, diciamo che parte da Piazza Costituzione, arriva a Piazza Kennedy, esatto, e poi, come dire, si estende fino a Piazza Repubblica, grosso modo,
sì,
insomma. Mi sembra che voi state concentrando l'attività nella zona che è stata favorita dalla pedonalizzazione, che gioco forza chiaramente rende tutto più facile.
Allora, diciamo, a detta dell'amministrazione, che ci siamo trovati negli eventi di suono al civico, è quello. Però diciamo che se uno non coltiva quelle cose, non basta togliere le macchine, no, per fare la penalizzazione. La penalizzazione è un discorso, diciamo, ben più articolato. Io approfitto di questo spazio invece, Vito, per spiegare un attimino come sono andate le cose del concorso Balconi Fioriti, di cui mi sto occupando particolarmente. Siamo riusciti, cioè abbiamo avuto una richiesta da parte dei negozi di via Sulis, no? E poi dagli altri negozi, gli altri ancora, e praticamente abbiamo creato un filo che praticamente unisce tutte le attività commerciali che vanno da Piazza Costituzione fino a metà via San Giovanni. Che secondo me questa cosa è un qualcosa che forse alla Camera di Commercio ci sarà qualcuno che ha preso anche 100.000 euro di premio di produzione e non è mai riuscito a metterli in rete così. E a noi ci piacerebbe, dopo la fine di questa attività, di consegnare idealmente questo filo ai commercianti, perché poi da un filo poi magari diventasse una fune bella grossa che poi gli tiene tra sé. Abbiamo tantissimi premi, e qua mi fa piacere che molti sapevano che stasera saremmo venuti in radio, premi molto carini, ma anche certi particolari. Abbiamo tutta una serie di marmellate, dei massaggi, delle cose, ma soprattutto cene, vini, accessori uomo, donna, orologi, insomma, è veramente un successone.
Che bello.
Basta dire che negli stessi giorni in cui a Villanova si fa il concorso Balconi Fioriti, ce n'è uno simile a Madrid.
Ah,
a Madrid, okay. Cioè il monte premi è 1000 euro. Noi possiamo dire che sicuramente 1000 euro li abbiamo sforati alla grande.
Allora, abbiamo parlato di commercianti che, insomma, la cui presenza caratterizza il quartiere. avere un'altra presenza è quella della chiesa e delle chiese, il quartiere della Settimana Santa. Ci sono tante chiese, tante realtà. Che rapporti avete?
Ci sono, ma i rapporti sono buoni.
San Giovanni, San Domenico, San Giacomo, eccetera.
Abbiamo partecipato poi alla fine come gruppo di amici, anche così, perché poi alla fine quando si organizza una cosa, essendo tutti lì, cioè quello che fa parte di quell'arciconfraternita, quello dell'altra, no, le arciconfraternite non sono in competizione, almeno per quella che è il mio punto di vista. La cosa bella è che l'anno prossimo a settembre ci sarà un'arciconfraternita che compirà 4 secoli, e quindi probabilmente ci troveremo a Villanova, magari nell'organizzare, magari noi per la parte laica, che sarebbe una cosa carina, dei festeggiamenti, come tante altre cose che stiamo pensando anche di fare per il quartiere, però, perché non finisce qui.
Ecco, Riccardo, abbiamo parlato degli aspetti positivi, ma ci sono anche aspetti negativi nel vivere a Villanova, qualcosa che non va, qualche criticità?
Beh, gli aspetti negativi ci sono sicuramente, perché ad esempio l'amministrazione potrebbe avere sicuramente più cura nel gestire alcune cose. Durante lo spettacolo di Rossella Fa c'è stata una bellissima denuncia da parte di Rossella riguardo, diciamo, alla presenza di insetti durante il periodo estivo, cioè blattoni praticamente, oppure di sorci che fanno vedere i sorci verdi a parecchia gente, oppure addirittura ci sono in diverse parti del quartiere ci sono delle carenze proprio legate alla presenza di cestini, al fatto che ci siano ad esempio molte criticità riguardo alla raccolta, perché spesso ci ritroviamo dei cassonetti traboccanti che rimangono lì per giorni, magari con gli uccelli che, certo, aprono i sacchi e insomma creano veramente dei grossi problemi.
Invece Matteo, la Movida ha soltanto sfiorato il quartiere, la Movida selvaggia,
sì,
che abbiamo visto alla Marina.
No, quella non è arrivata nel quartiere. Nel quartiere si stanno aprendo nuovi ristoranti, locali, locali dove si fanno aperitivi, situazioni molto più calme, molto più tranquille, molto più gestibili, quelli da passeggiata, quelli da... non lo so, è tutto molto più sereno rispetto a... Io ho un nuovo ristorante... è proprio nella piazza che è sempre pieno, ma non sono mai stata disturbata. I locali sono anche piccoli locali dove si sente musica, dove si fanno piccole performance teatrali, però sempre con un pubblico molto tranquillo e rispettoso, assolutamente,
questo,
sì.
Quindi
anche i locali che si aprono sono proprio assolutamente in tono con col quartiere.
È economico ancora vivere a Villanova oppure le case iniziano a costare un po'? Avete notizie in tal senso?
Non abbiamo intenzione di vendere la casa. Penso che siamo sulla salita. Senz'altro, rivisitare un quartiere porta forse in una prima fase a un fuggi-fuggi generale, che poteva essere anche ventilato o meno. Il mercato immobiliare, grazie a Dio, non lo conosciamo, perché insomma, chi conosce il mercato immobiliare magari non è del settore, vuol dire che c'è qualche criticità. Il vivere a Villanova è bello, però abbiamo tanti problemi ancora da risolvere. Si parlava in uno degli appuntamenti di Suona al Civico, ha detto si potrebbe far partire la raccolta porta a porta a Villanova. Anche appunto parlando con lui, gli ho detto: prima storicamente la gente si abitua a un tipo di raccolta, poi si va sul porta a porta. Dobbiamo educare le persone prima al tipo di raccolta e poi si parte. Vorrei evitare che da un giorno all'altro scompaiano i cassonetti, come comunque sono spesso le politiche, che non riguardano solo Cagliari, ma dico tutto il resto d'Italia probabilmente. E quindi poi alla fine l'immondezza diventa una criticità. Uno prende la macchina, cosa deve fare? Va a Molentar, giusto a caricare il sacchetto nella sala per pula. Certo.
In conclusione, ricordiamo gli appuntamenti, i due appuntamenti di domenica.
Perfetto, facciamo una cosa a tre voci.
Coraggio.
Allora,
chi inizia? Riccardo.
Abbiamo Suona al Civico. Suona al Civico inizia la domenica alle 12, sempre al scoccare della campana della chiesa di San Domenico. è il campanile più alto della città, è a mezzogiorno, al suono dell'ultimo, allo scoccare dell'ultimo rintocco della campana, si apre il balcone e da lì inizia la performance dei Vaghi, che sono appunto questa cover.
Dove suoneranno, ricordiamo?
Suoneranno dal Civico 88.
Di perché, Piazza San Domenico.
Sì, perché il Civico cambia continuamente, certo. le case sono sempre diverse. Beh, e questo è appunto è qua, questa è l'occasione per creare appunto lo scambio e la rete.
Certo.
Il concerto dura 45 minuti. Perché all'una meno un quarto finisce, dopodiché cala un cestino e lì arrivano i proventi, perché questa è una manifestazione che si autofinanzia.
Arrivano i proventi per la SIAE.
Arrivano i proventi per la SIAE, sì, purtroppo ci sono anche qui.
Matteo, invece,
l'altro appuntamento con Balconi Fioriti, la premiazione è domenica, sempre domenica alle 18, sempre in Piazza San Domenico. Intanto però vi dico che per vedere Balconi Fioriti potete andare sulla fanpage Balconi Fioriti di Villanova e votare il balcone che vi piace di più, perché anche la giuria popolare e può esprimere il suo voto. Poi abbiamo una giuria invece diciamo scientifica, che insomma con una serie di criteri di valutazioni premierà davvero quello più bello.
E allora grazie Giuseppe.
Perfetto, grazie a tutti, grazie Vito.
Grazie a Giuseppe, a Riccardo,
grazie Vito,
e a Matteo.
Ciao a tutti, grazie.
A domenica, ciao.
Hurricane, spit and tornado growl over London today. Brought some godfire to the stay. Beam onto Earth, Jerusalem. The spirit, he comes upon a mighty way. Felt some godfire in its way. I called to the dance, now the party began. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Levitating youth, jump around the May Queen. A time for revival, or maybe just a marvelous dream. Moon rises high, it come call me. The end of the cycle's come again. I am helpless in a awake in the mad and next morning. Empty a belly and courting my time. I am helpless, advocate. I called to the dance, now the party begun. Alcohol, holiday, I'm a drug and bass drum. Oh, gander, moon is pillaged, side, go swap your bed. The looters of your heart will prove.
Da Cagliari ci spostiamo ad Iglesias, perché venerdì ci sarà un'interessantissima conferenza regionale dal titolo Le dipendenze rimosse. È da tanti anni che non si parla più di tossicodipendenza, forse da quando la tossicodipendenza è stata quasi sdoganata da droghe ricreative che hanno, come dire, allontanato da noi l'idea che la tossicodipendenza esista, sia qualcosa di altro da noi. Allora ne parliamo con Giovanna Grillo della comunità Emmaus, che dirige la comunità Emmaus. Ciao Giovanna.
Ciao Vito.
Era da tempo, era da anni che non si rifaceva il punto della situazione effettivamente sulle dipendenze.
Sì.
Tanti anni fa se ne parlava tantissimo, poi ci fu anche chiaramente l'epidemia di HIV e di AIDS che aveva rilanciato il tema, però poi quando sono arrivate queste droghe che non sembrano neanche tali, si è smesso di parlarne. Come mai?
Sì, in realtà, per esempio, l'altro giorno leggevo sull'Unione un articolo dal titolo È tornata l'eroina. Mi è venuto da ridere, perché no. Dico, in realtà l'eroina non è mai andata via. Solo che il sistema, come dire, di riduzione del danno, in parte, poi tutti gli interventi fatti negli anni 90 hanno in qualche modo contenuto il problema delle dipendenze, se così vogliamo dirlo, cercando di tenerlo un po' ai margini, che non fosse così evidente. Invece in realtà c'è, come continuano a esserci le morti di overdose, eccetera. Poi mi stupisce in particolare perché in realtà le droghe che oggi stanno girando, compresa la cocaina che va tanto di moda, sai, tutti dicono se non ti fai di eroina non sei un tossico, invece non è così.
Per niente.
Anzi, io ti posso dire che in quasi 20 anni di lavoro preferivo l'eroina, nel
perché
senso
era
che
più facile da affrontare.
Il tossicodipendente eroinomane sicuramente aveva molti meno danni di quello che oggi ha il cocainomane, quindi la patologia psichiatrica è in largo aumento tra i tossicodipendenti, anche giovanissimi, a causa proprio dell'uso di queste nuove droghe, della cocaina. Che comunque...
E forse anche la consapevolezza di essere tossicodipendenti era maggiore tra gli eroinomani che non tra coloro che fanno uso appunto di cocaina o altre droghe.
Sì, questo è in parte vero, nel senso che ad esempio la cocaina, mentre l'eroina era più gestibile dal tossicodipendente, con la cocaina, che ha un craving molto più alto e un emivita molto più breve, in realtà i cocainomani finiscono per fare rapine a mano armata.
Il craving vuol dire che c'è una dipendenza più forte, un emivita.
Il craving è un desiderio impulsivo e incontrollato della sostanza. E quindi, come dire, siccome la cocaina dura meno, quello che accade è che il cocainomane si incasina anche molto di più con problemi legali, eccetera, oltre che sono aumentati moltissimo, per esempio, i maltrattamenti in famiglia, perché, per esempio, la cocaina ha altri effetti anche sul sistema della rabbia, dell'umore, eccetera.
Ci sono tanti ospiti, tanti invitati: Leopoldo Grosso, Umberto Paioletti, Fabio Lugo Boni, Anna Franceschini, Elisabetta Cioni, leggo i relatori, a coordinare sarà Gian Piero Farru di Sardegna Solidale. Un tema interessante: il cambiamento delle comunità terapeutiche. Come sono cambiate le comunità da quando sono nate? Erano anni 70, anni 80, insomma, cavallo tra gli anni 70
sì.
e gli anni 80.
Allora, in realtà a me mi verrebbe quasi da dire come dovrebbero cambiare le comunità, nel senso che la situazione oggi è molto faticosa. Prima di tutto la riduzione dei tagli alla sanità impone dei programmi molto più brevi e quindi noi riusciamo a fare molto poco, considerando anche il livello di cronicità che ci arriva, perché a noi ci arrivano come scelta dei SERD tutti i pazienti che loro non riescono a gestire perché sono i più gravi, i più complessi, con molte diagnosi e patologie, non solo a livello psichiatrico ma anche organico, eccetera. E quindi la situazione si fa faticosa, perché mentre prima, come dire, c'era l'idea di un recupero attraverso le comunità terapeutiche, oggi evidentemente politicamente o come strategia questo è stato modificato. Quindi tenere un paziente che ha una gravissima diagnosi psichiatrica per 6 mesi, cioè spiegatemi che cosa posso fare se non, come dire, ridurre gli obiettivi a una compensazione minima è al fatto di restituirgli una qualità della vita migliore. Però io credo invece nel recupero, l'ho visto con i miei occhi, e quindi, tra l'altro, le comunità costano un quarto rispetto a tutti gli altri sistemi di cura, le dipendenze rispetto agli altri, l'altra cronicità costa molto meno in Italia, solo che non si parla politicamente delle dipendenze, ecco perché le abbiamo intitolate le dipendenze rimosse. Tu pensa che Renzi si è tenuto la delega per le dipendenze, non ce l'ha nessuno, perché? Perché sono scomode, perché da un lato la gente non vuole, pensa che sia un vizio e non vuole che si spendano soldi per i tossicodipendenti e quindi non fa voto, ok? Dall'altro i tossicodipendenti non hanno potere perché non votano, è la terra di nessuno ovviamente, non solo, ma non hanno neanche i diritti, perché nessuno di loro, per esempio, la Costituzione insieme alla 309-90 dichiara che loro possono scegliere il modo di curarsi, il luogo di cura, esattamente come qualsiasi cittadino italiano, ok? Però se io avessi un figlio malato di tumore e l'ospedale si rifiuta di curarlo perché dice che non ci sono soldi, io prendo un buon avvocato, certo, e spello il direttore generale, per capirci. Il tossicodipendente no, non ha nessuno che lo tutela, spesso lui stesso è al di fuori ai margini della legge e della legalità, quindi non pensa neanche di poter avere dei diritti, e questa è la situazione. I wish you.
Venerdì a Iglesias la conferenza regionale Le dipendenze rimosse organizza la comunità Emmaus, la sua direttrice Giovanna Grillo ospite oggi di Extra Live. Abbiamo parlato di eroina, di cocaina, ma ci sono anche le nuove dipendenze, la rete, Facebook, ci sono già dei fenomeni che riguardano internet e dei casi con i quali poi siete chiamati ad avere a che fare.
Sì. Allora, noi personalmente per esempio abbiamo avuto un ragazzo con questo tipo di problemi, però in genere associati sempre alle dipendenze cosiddette abituali, ecco, diciamo così. Sicuramente ci sono, come il gioco, tra l'altro il gioco d'azzardo, che poi oggi ne parlano tutti, eccetera, che è veramente un problema che si rivelerà sempre più un problema negli anni. È questo, il fatto è che quando tu scegli di togliere i fondi a un certo tipo di servizi, che sono il welfare, che sono per esempio togliere fondi ai CSM, quindi alla salute mentale e in tutto l'aspetto di prevenzione che comunque da anni non si fa più, è chiaro che stai portando semplicemente il problema più avanti nel tempo e aggravandolo, perché...
Certo, la situazione che si vive in Sardegna è diversa, differente da quella che c'è in altre regioni, oppure siamo in linea con la media nazionale?
Siamo in linea con la media nazionale, c'è sicuramente un'incidenza maggiore nella nostra regione, come nel Friuli Venezia Giulia per esempio e nel Veneto di alcolisti, quindi l'indice degli alcolisti è in genere più alto rispetto alle altre regioni. E poi ovviamente con la crisi è in aumento incredibilmente il gioco d'azzardo, perché comunque le persone si aggrappano a questo pensiero magico, all'idea di poter uscire dai loro problemi vincendo un milione di euro, insomma.
Giovanna, come ci si libera di una dipendenza da eroina, cocaina o dal gioco d'azzardo? Qual è il percorso che voi proponete?
Allora, il problema è che non c'è un percorso. Il percorso è il percorso della persona, siamo tutti diversi. Questo io credo che sia uno dei cambiamenti che le comunità dovrebbero cominciare a fare. Poi è chiaro che c'è un percorso comune. Sicuramente ci vuole molto tempo e a volte anche tante ricadute, cose che invece si pensa che entrando in comunità oppure facendo un programma al SERD, se il programma è buono tu non ricadi. In realtà non è così. È chiaro che è molto importante anche il tempo che tu dedichi a te stesso astinente dalla sostanza, anche proprio per un problema legato ai meccanismi neuronali dell'addormentamento, come dire, dei desideri o dell'impulsività rispetto all'uso di sostanze. Però la strada è lunga, ecco.
Come lavorano oggi le comunità terapeutiche in Sardegna? Soddisfano il bisogno che arriva appunto dai territori oppure no?
Allora, io personalmente sono infuriata con la regione, perché la vecchia giunta, non ne parliamo, la nuova giunta è comunque in forte rilento, ok? Loro hanno fatto un'analisi sullo storico, rilevando i bisogni degli ultimi 3 anni. Peccato che negli ultimi 3 anni noi abbiamo avuto un contratto che le comunità terapeutiche stipulano con le ASL, capestro, che quindi ha portato alla riduzione degli ingressi in comunità e di conseguenza questa analisi del bisogno è un bisogno falsato. In realtà il bisogno c'è ed è evidente, tanto è vero che buona parte del bilancio dedicato alle dipendenze, del budget per le dipendenze, viene speso fuori regione.
Come mai questo?
Perché noi abbiamo dei contratti che vincolano a un numero di giornate, mentre per l'extra regione non c'è nessuna forma di vincolo, e questa è una follia. Questo contratto ci impone praticamente di prenotare delle giornate, ogni ASL prenota con noi delle giornate che poi è libera anche di non utilizzare e quei posti rimangono vuoti e noi nel frattempo paghiamo il personale, eccetera. E a molti pazienti viene detto non ci sono soldi, perché te lo devo dire Vito con molta franchezza, risparmiare oggi sulla spesa sanitaria è il business del direttore. perché poi si becca il premio produzione, perché poi fa carriera.
Beh, per e quanto quindi... risparmio, hanno fatto un buco da 300 milioni di euro nell'ultimo anno, quindi sinceramente non si capisce, sì, non si capisce appunto da dove vengano fuori queste politiche. Con Giovanna Grillo parliamo appunto della conferenza sulle dipendenze che ci sarà venerdì a Iglesias. Raccontaci l'avventura della vostra comunità, insomma, quando è nata, come siete organizzati?
La comunità è nata 27 anni fa, e adesso è diventata... diciamo creativa, nel senso che i bisogni sono tanti ed è necessario, secondo me, prima di tutto dal punto di vista etico, intervenire. Per cui oggi la comunità ha anche degli appartamenti per le mamme coi bambini tossicodipendenti, le mamme tossicodipendenti, per i pazienti psichiatrici, ha degli appartamenti dove vengono ospitati coloro che richiedono asilo politico in Italia, che arrivano dai paesi in guerra. Infatti noi abbiamo deciso di fare il pranzo, il buffet di questa conferenza, l'abbiamo organizzato e fatto fare dalla nostra equipe, che è un'equipe multietnica, perché lavorano nei nostri appartamenti per i rifugiati, lavorano un siriano, due marocchine, oltre a due italiane, e quindi abbiamo pensato di far fare a loro un pranzo che, come dire, che richiami la loro cultura e che dia anche un altro spaccato di Casa Emmaus insieme alla conferenza sulle dipendenze.
Grazie a Giovanna Grillo, in bocca al lupo, e ricordiamo ancora l'appuntamento venerdì con la conferenza regionale Le dipendenze rimosse. L'appuntamento è dalle 9.30 fino alle 18.30, il programma lo trovate sul sito casaemmausiglesias.it e l'appuntamento è a Iglesias al Palazzo Bella Vista. Cabras, la parte tecnica, Vito Biolchini in studio, ultima parte di Extra Live di oggi per lanciare il programma che stasera mercoledì alle 20 seguirà la nostra trasmissione parte la seconda, il secondo ciclo di Oltre le barriere, il programma dedicato al mondo della disabilità con Andrea Ferrero e Andrea Mameli. Ed eccoli qua, i due Andrea, ben trovati.
Grazie.
Ciao,
ciao.
Allora Andrea, seconda edizione appunto del tuo programma sulla disabilità, dopo le prime puntate la scorsa stagione. Che cosa c'è di nuovo e come continuerete il vostro viaggio così alla scoperta della disabilità?
Vabbè, innanzitutto non è solo disabilità. Poi diciamo che il format non l'abbiamo cambiato, ma abbiamo sempre dato spazio alle storie che le persone ci hanno raccontato. E quindi abbiamo, diciamo, ripercorso un po' il format che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo fatto diverse interviste molto interessanti.
Andrea,
c'è qualcosa di grande in tutto questo? Ci sono delle storie di persone che vivono quotidianamente qualcosa che per loro è normale, banale, è costato sofferenze, ma sono abituati. Invece ascoltandolo si scopre cosa c'è di coraggio, di intensità, di voglia di superare ogni ostacolo.
Andrea Ferrero, tu sei non vedente, che punti di contatto hai trovato con le storie delle altre disabilità, o c'è qualcosa che ti ha sorpreso nelle storie degli altri?
Diciamo che è stato molto interessante, però comunque il filo conduttore tra tutti coloro i quali abbiamo intervistato con disabilità è sempre questa voglia di vivere, cioè questa che nonostante la disabilità si può essere felici, si può avere una vita normale, perché come dico sempre, noi non siamo disabili, siamo persone che hanno una disabilità ma hanno anche un altro, un mondo dentro, e quindi hanno voglia di vivere, voglia di fare, hobby. Cioè, abbiamo intervistato Carlotta Sanna, che per esempio dovrà andare adesso a luglio a Special Olympics a Los Angeles, ed è una ragazza con sindrome di Down. Quello che volevo dire appunto è questo, cioè che nonostante la disabilità si può avere una vita normale, piena. Poi io diciamo che sono anche un ragazzo fortunato, perché comunque alle spalle ho una famiglia che mi vuole bene, un lavoro, o insomma sono sposato, e quindi tutto questo aiuta. Ma credo che aiuti me come disabile, ma aiuta comunque la serenità, aiuta un po' tutte le persone.
Andrea Mameli, tanti tipi di disabilità, sta cambiando lo sguardo della società oppure ci sono ancora delle resistenze?
Ma quello che dirò adesso non ha nessuna pretesa di valore statistico, si basa solo su quello che ho osservato personalmente. Io credo di aver osservato una crescita di consapevolezza del proprio ruolo, della propria dignità, dell'importanza di essere presenti in una società e avere una propria collocazione. Questo lo vedo crescere, probabilmente c'era già, io me ne sono accorto solo adesso, anche questo è possibile, e lo è sia per chi vive in prima persona sia per chi c'è intorno, cioè i parenti e gli operatori che in qualche modo hanno a che fare col pianeta disabilità.
E poi ci sono le associazioni. Andrea Ferrero, che ruolo hanno le associazioni?
Le associazioni sono molto importanti, perché comunque riescono alle volte, cioè da soli non siamo delle isole, mentre con le associazioni siamo delle arcipelaghi, quindi abbiamo maggior forza e possiamo cercare di ottenere cose che magari da soli non otteniamo, quindi sono molto molto importanti.
Chi avete intervistato in questo secondo ciclo, Andrea Mameli?
Ah, iniziamo con un grande appassionato e grande esperto, professionista di radio e di giornalismo, Romano Cannas, che ci ha illustrato quella che è stata la sua esperienza con i mezzi di informazione rispetto anche alla disabilità. Poi, come ha detto Andrea, una campionessa di Special Olympics con sindrome di Down, un altro ragazzo con sindrome di Down che ha avuto la possibilità di lavorare, di vivere una serie di esperienze che hanno fatto sì che potesse avere una vita diciamo normale, come lui stesso ha detto.
Andrea Ferrero voleva aggiungere qualcosa.
No, l'abbiamo intervistato insieme alla sorella, quindi insomma abbiamo fatto questo duetto. Poi insomma abbiamo un ragazzo, un architetto sulla sedia a ruote, abbiamo intervistato. Poi una persona che tu conosci, Marisa Melis, dell'associazione, certo, Mondi Paralleli.
Grandissima Marisa, veramente una resistente dell'associazionismo.
Sì. Io infatti quando qualunque problema chiamo lei e cerca di risolvermi tutti i problemi. Poi Bruno Pianeta, una persona che è appunto stata colpita da ictus. E Andrea, poi dimentico qualcuno?
Sì, poi c'è anche il magistrato che ha scritto un bellissimo libro sulla storia molto dolorosa, molto bella che ha vissuto nella sua famiglia.
Michela Capone.
Michela Capone, certo, che ha scritto un libro molto, molto interessante. Allora io vi saluto e come dire, invito gli ascoltatori fra qualche minuto a sentire la prima puntata del secondo ciclo di Oltre le Barriere, Andrea Ferrero.
Benissimo, ricordo tutti i mercoledì alle 20 e in replica il giovedì alle 15, poi ovviamente sul podcast della radio ovviamente.
Grazie anche ad Andrea Mameli e grazie anche a Davide Cabras che ci ha supportato alla parte tecnica. Torneremo mercoledì prossimo sempre alle 19, sempre su Radio X.
Extra.